L'argomento è naturalmente complesso e anche di enorme interesse. Questa è una notizia davvero interessante, anche se personalmente mi vengono in mente alcune considerazioni che possono anche sembrare tra loro un po', come dire, un po' contraddittorie. La prima è che devo dire non mi stupisce che arrivi questa sollecitazione, quindi la questione dell'inserimento della fattispecie dell'aggravante di genere all'interno di un codice penale di un paese del continente latinoamericano, come giustamente sottolineavi tu, perché effettivamente America del Sud, America Latina e anche a ruota Nord America, e mi riferisco in particolare alle teorizzazioni delle femministe, ma non solo, anche ad un diffuso movimento sociale di consapevolezza da parte delle donne sul femminicidio, sono decisamente molto avanti rispetto al resto del mondo, in particolare all'Europa. Quindi da questo punto di vista devo dire che non provo sorpresa, anzi mi sembra una sorta di completamento di un percorso di riflessione che davvero ha avuto un'enorme fecondità e un'enorme ricchezza nel continente latinoamericano. Per esempio le femministe, ma non solo, tengo a sottolinearlo perché non è una questione accademica, come spesso a volte declinata in termini linguistici in Italia è avvenuto. Le donne dell'America Latina si sono ritrovate a fare i conti con la violenza di genere, e noi tutte conosciamo alcune situazioni che sono di cronaca internazionale ormai, penso a Ciudad Juarez, ma non solo, e si sono poste innanzitutto due problemi fondamentali, che sono problemi sociali e culturali. Il primo, quello di nominare quello che stava succedendo alle donne. Il secondo, e quindi cominciare a parlare di femminicidio, anche se è un termine che viene declinato in maniera diversa, anche in Europa questo accade, per esempio le femministe francesi preferiscono usarne un altro, eccetera, ma su questo non mi dilungherei. Quello che è sicuramente interessante è che per prime hanno posto la questione del nominare quello che stava succedendo alle donne, anche perché noi lo sappiamo perfettamente, scardinare un linguaggio presunto neutro che in realtà è assolutamente maschile è il primo passo per riconoscere un'identità. La seconda grandissima ricchezza, non soltanto quello di nominarlo, ma anche quello di studiare il fenomeno. Le femministe e le donne dei movimenti dell'America Latina sono state le prime a individuare nella violenza di genere un ambito di riflessione, di analisi sociale, culturale e concreto specifico. Quindi da questo punto di vista devo dire che, ecco, ripeto, non mi ha stupito. Sicuramente è una percezione quella che viene dall'Argentina del femminicidio all'interno, come fattispecie appunto di reato in un codice penale, un po' riduttiva rispetto all'ampiezza del dibattito che le stesse femministe latinoamericane stanno da 20 anni ormai ponendo in essere. È evidente che un codice penale non può assumere l'intera realtà, tutte le varie possibilità e sfaccettature che della violenza contro le donne si danno. Ma è altrettanto vero che il femminicidio ha nell'uccisione della donna la sua punta più estrema di orrore e di drammaticità. Però dal continente americano, Sud e Nord America, perché in questo caso effettivamente il movimento delle donne ha camminato molto, molto a braccetto per quanto riguarda appunto le riflessioni sul femminicidio, in realtà il dibattito è molto più ampio. Vi sono tutta una serie di riflessioni che riguardano le definizioni, cioè che cos'è femminicidio, e in effetti in particolare le donne, le compagne dell'America Latina, quando parlano di femminicidio parlano di qualsiasi processo, dinamica, meccanismo, comportamento, azione, non soltanto che porti alla morte della donna in quanto donna, ma che crei per lei una situazione in cui vivere sia impossibile. Questo è molto interessante perché è chiaramente legato al cuore di quella che è la condizione della donna nell'America Latina, ed esce anche un po' dal dualismo uomo che ammazza, donna che muore, quindi la relazione binaria tra uomo-donna, triarcato da una parte e violenza agita sulle donne dall'altra, perché in realtà quello che dicono soprattutto le femministe latinoamericane è che qui si parla di un, loro parlano infatti di femminicidio strutturale, cioè quello che a loro interessa è sottolineare come spesso la violenza contro le donne non sia altro che uno degli elementi di una dinamica sociale che si fonda appunto sulla violenza delle relazioni tra i generi, e quindi loro fanno riferimento alla cultura, alla tradizione, alle istituzioni, naturalmente al linguaggio e in particolare al linguaggio della, e al linguaggio della televisione. Quindi parlano di qualsiasi forma di abuso, di attacco, di invasività e di molestia, che in qualche modo, in qualsiasi modo degrada e subordina la donna. In questo senso credo che la ricchezza dei passaggi teorici, ma non soltanto, ripeto, non è casuale questo nesso con la cultura e con la società che è pervasa di violenza di genere da parte delle donne latinoamericane, non è assolutamente casuale. Poi naturalmente è necessario dire che cosa sono questi atti, ed ecco che esce fuori il termine femminicidio. Il nesso comune è naturalmente che questi atti sono posti in essere contro una donna in quanto donna. Però penso che sia anche molto utile allargare un po' l'ambito della riflessione. Due cose mi vengono alla mente, anche perché penso che sia un argomento talmente ampio e che tendo a sottolineare, appunto, ha nell'America Latina un elemento di vivacità incredibile, tutta l'America Latina. Studi sul femminicidio si sono avuti dal Perù al Guatemala, al Messico, all'Argentina, al Brasile, a partire dalla fine degli anni Ottanta. Quando le donne andavano, penso in particolare all'Argentina, ma e anche al Messico, andavano fisicamente sui territori a capire che cosa era successo quando era stata ritrovata morta quella determinata giovane donna o magari ne era sparita un'altra, e con tutte le difficoltà che si possono immaginare. Concluderei, se poi non abbiamo, insomma, se non c'è il tempo di fare qualche ulteriore riflessione, sull'Italia.
Sì, certo.
Anche perché mi personalmente mi risulta particolarmente doloroso fare questo approfondimento stamattina, perché mi sono svegliata con la notizia che Vanessa Scialfa è stata ritrovata, che questa ragazza di 20 anni che è stata strangolata e buttata in un dirupo. E non perché il caso di Vanessa sia più o meno importante, ma perché è l'ennesima morte, colpisce per la giovane età, ma voglio sottolineare, appunto, che in Italia è uccisa una donna ogni due giorni. Rispetto alla questione del femminicidio, quindi, in Italia siamo molto indietro per quanto riguarda il dibattito rispetto ad altri paesi, in particolare, appunto, dell'America Latina, ma anche senza andare troppo lontano, penso anche soltanto alla Francia. Anche se c'è stata una decisa accelerazione negli ultimi 5-8 anni, ci sono moltissimi testi anche molto interessanti, molto ben scritti, e non è casuale che molti di questi arrivino da giuriste. Quindi il nodo di come parlare di violenza di genere anche a livello istituzionale è centrale. Sul termine farei soltanto una chiosa per quanto riguarda l'Italia. Vi è una corrente del femminismo che non ama molto il termine femminicidio, nel senso che molte femministe sostengono è un termine che tutto sommato ci inchioda ad un ruolo che è quello di vittima, e quello di chi viene uccisa e di chi muore, una sorta di vittima sacrificale, insomma. E di conseguenza le donne vengono etichettate dal femminicidio, sostengono queste femministe, alcune femministe in Italia, come comunque una vittima e comunque come una sconfitta. In realtà io penso, anche se interessante come posizione, è comunque interessante dare un nome, in quanto vittimizzare le donne non ha come, insomma, non è la conseguenza necessaria del nominare e la violenza di genere, cioè tutti i crimini commessi contro una donna in quanto una donna, ma in realtà potrebbe essere esattamente il contrario, cioè potrebbe essere la leva attraverso la quale le donne cominciano ad appropriarsi anche di una realtà in cui sono necessariamente i soggetti deboli, e quindi si organizzano anche per riflessioni, anche per categorie, anche per linguaggio, e quindi cominciano ad appropriarsi anche di qualcosa di estremamente drammatico, ma cominciando a descriverlo a partire da sé, perché parlare di femminicidio significa dire che la violenza è una violenza maschile contro le donne. Io sottolineo questo dato e spero che non si cada nell'errore, che troverei anche un po', insomma, un po' buffo, e ingeneroso. Questa non è una guerra delle donne contro gli uomini, è semplicemente il tentativo di leggere una realtà che è una realtà di violenza contro le donne in quanto donne. Lo dico perché mi ha colpito molto in particolare quest'anno per il 25 novembre, che è la giornata internazionale della violenza maschile contro le donne, che è una sollecitazione che è arrivata dall'America Latina. Il maschile è completamente scomparso dai manifesti attaccati in città. Era la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ora, dire chi agisce la violenza non significa dire, ripeto banalmente, che è in atto che la cattiveria maschile contro le donne costringe ad una reazione tale per cui il femminicidio rappresenta il crimine commesso dall'uomo cattivo contro la donna vittima. Significa necessariamente, in questo credo che le femministe argentine siano state davvero geniali, significa dire che c'è una cultura che è pervasa di violenza contro le donne, e significa anche cominciare a dire chi la agisce per poter anche dire come difendersi. E in questo senso penso che la questione del linguaggio sia assolutamente fondamentale. L'ultimissima cosa, sempre dall'America Latina, la questione dei media. Basta con un certo tipo di descrizione di fatti di sangue che riguardano le donne, la tragedia della follia, il raptus di gelosia, il dramma familiare. Questi termini non possono appartenerci, non ci devono appartenere, perché si parla di femminicidio, punto.
Bene, Cristiana, tra l'altro la cosa che ci sembrava anche più interessante a commento della notizia, insomma, di questo disegno di legge approvato in Argentina, è che sembra che effettivamente questa tematica venga affrontata in qualche modo come una questione pubblica da risolvere da parte dello Stato, insomma, anche come hai commentato tu precedentemente, che è una questione che si radica sia in cause sociali, in cause culturali e sicuramente anche in cause economiche, quindi ci premeva anche risaltare questo aspetto qua, essere considerato in qualche modo proprio una questione pubblica e non più.
Assolutamente. E la cosa che colpisce di più di tutte le riflessioni e anche le azioni concrete, perché le donne in America Latina si sono organizzate in gruppi, comitati, collettivi, è proprio la dimensione pubblica del dibattito, che viene davvero assunto a livello sociale dal basso e portato con forza verso le istituzioni, e le istituzioni lo assumono perché sono pressate e premute da un movimento sociale di donne e di uomini, naturalmente, molto molto forte. Quando raccontavo che in Argentina le donne andavano nelle diverse città a chiedere che cosa era successo a quella ragazza piuttosto che a quella donna, credo che sia veramente importante. Significa anche chiamare ad un senso di responsabilità tutto un contesto sociale all'interno del quale quella donna è morta e quell'altra è sparita, ecco.
Bene, Cristiana, se sei stata molto esaustiva su questo argomento, e noi come sempre ti ringraziamo. Se hai altro da aggiungere, insomma, prima di salutarci.
Sì, io se possibile mi prenderei davvero 2 minuti per fare un salto spazio-temporale di continente, di epoca storica, ma soprattutto per le sollecitazioni che sono arrivate da alcune ascoltatrici di Radio Blackout, dato che abbiamo appena attraversato il 25 aprile e ci chiedevano di in qualche modo ripetere un po' la trasmissione dello scorso anno, in cui abbiamo raccontato alcune storie di partigiane e resistenti. Ovviamente non sarà possibile farlo nella stessa forma, vi invito poi a leggere le storie che abbiamo pubblicato sul blog di Medea. Mi prendo soltanto due minuti a proposito di nominare e di quanto sono importanti i nomi per rispondere a questa richiesta. Mi fa davvero moltissimo piacere. In particolare l'anno scorso avevamo sottolineato il ruolo attivo delle donne combattenti. Sul blog abbiamo raccontato delle storie di donne prigioniere per antifascismo. Volevo soltanto ricordare due storie storie che riguardano un altro pezzo della resistenza delle donne, che è quello della propaganda. Quanto fu importante stampare, se venivano scoperte venivano fucilate sul posto, vorrei sottolinearlo, stampare, distribuire volantini, materiali antifascisti, i giornali, penso a Noi Donne ma anche all'Unità, La Lotta, La Scintilla, tutti i giornali della resistenza. Le donne in questo sono state attivissime. Voglio per esempio ricordare una giovanissima ragazzina che era figlia di un avvocato, che approfittava del fatto di andare a trovare il papà in tribunale per lasciare i volantini dei partigiani dentro la sede del tribunale. Oppure un'altra donna, si chiamava Gina Vanoli, che con una ventina di amiche si nascondono sotto i letti di notte per battere i volantini, perché così il materassi e le coperte attutiscono il rumore. Oppure le partigiane di Alba, che scrivono addirittura i volantini in tedesco e quindi li lasciano nei bar, nei gabinetti, addirittura anche nelle caserme. Oppure, e chiudo, e naturalmente vi ringrazio, il racconto di Edera, che praticamente aveva coinvolto tutta la famiglia nell'organizzazione della stampa, della distribuzione e dell'attacchinaggio dei volantini. Per esempio, con la cognata faceva la colla di notte con la farina. Poi con il marito e con i fratelli usciva con i volantini, la colla e in mezzo alla nebbia li andava ad attacchinare. E soprattutto la cosa che è sempre molto, anche per certi versi commovente, insomma, dell'ingegno, delle capacità, dovendo alla fine uscire di notte come donne, quindi proviamo ad immaginare anche la difficoltà in caso di fermo di dover giustificare che cosa stai facendo in mezzo alla strada con il coprifuoco, fingersi sempre innamorate, come insomma con un fratello, un amico, un cognato, far finta di essere una coppietta alla ricerca di un po' di intimità, e magari avere la gonna che nasconde i volantini, oppure nelle tasche una colla appiccicosa di farina, che, lo ripeto, voleva dire morte sicura. E quindi terminerei appunto ricordando anche questa parte della resistenza, che era appunto quella della propaganda, del far passare le informazioni e del ricordare alla popolazione quanto era importante sostenere la lotta in montagna. E quindi vi invito ancora a leggervi le storie che abbiamo pubblicato sul blog.